Carissimi Don Francesco e Don Giovanni, carissimi fratelli e sorelle, ecco la nuova edizione del Messale Romano che è offerta all'intera comunità, popolo santo di Dio, in una stagione di approfondimento della riforma liturgica ispirata dal Concilio Vaticano II. Riceviamo dalla Chiesa i testi per la celebrazione, come Madre Premurosa ci consegna in questo libro le parole giuste per celebrare quel rito perenne del memoriale di salvezza e di amore. Esso è custode della fede creduta e vissuta, ci aiuta a celebrare con arte perché nulla sia improvvisato, inventato o privo di significato. Il Messale è custode della vita della Chiesa ed è testimone del suo cammino. Il Messale è testimone di una Chiesa in ascolto. Il Messale è testimone di una Chiesa che prega e impara a pregare, dialogando con Dio. Da questo libro scaturisce la bellezza evangelizzante della liturgia ed impariamo che è veramente possibile vivere in comunione.
Questa volta un po' anche stupiti di questo nuovo modo di incominciare a celebrare la messa insieme con questo libro nuovo portato dai nostri bambini e appena li ho visti con il libro del Messale Nuovo in mano ho pensato ecco è proprio questo il libro della Chiesa del futuro. E loro, questi bambini, sono il nostro futuro. E cercheremo nei prossimi tempi, forse anche fin da oggi, a cogliere le novità di questo messale rispetto al precedente, che a dire la verità poi non sono così tante e così di rilievo. Ma veramente il messale nuovo è come ci ha detto adesso Daniele, è quello che è nato dal Concilio, quello veramente è stato una grande novità perché per la prima volta nella Chiesa è stato offerto questo libro in lingua italiana, comprensibile alla gente e secondo le grandi novità del Concilio che sono state, lo sappiamo, sono state un ingresso molto più ricco della parola di Dio nella liturgia della Chiesa e un ingresso molto più ricco anche degli scritti dei padri della Chiesa e questo messale rappresenta questo arricchimento di parola di Dio e di parola di santi uomini di Chiesa che viene regalato a tutto il popolo di Dio. È libro per la messa. È libro per quindi le nostre riunioni gioiose e per questo ringraziamo Dio e questo giorno che è il primo giorno dell'anno nuovo per noi cristiani e che con il cammino verso il Natale ha tanto bisogno e ha tanto desiderio di novità. E per questo allora anche con un canto adesso ringraziamo il Signore. Ma riprenderei il discorso proprio dal nuovo messale, qualcosa di nuovo, e questo mi ha portato a pensare alla novità. E abbiamo da poco finito di leggere il libro dell'Apocalisse che si conclude con parole di questo tipo, ecco io faccio nuove tutte le cose. Abbiamo da poco finito di ascoltare il Vangelo di Marco, in cui pure si parla di qualcosa di nuovo che è successo, mi riferisco soprattutto all'ultimo capitolo, quello della risurrezione, qualcosa che ha sorpreso quelle donne che andavano al sepolcro, ancora di più ha sorpreso gli apostoli che vengono a sapere da loro che il Signore è vivo. La novità è una notizia nuova che cambia i nostri programmi, le nostre idee, i nostri pensieri, si oppone ai nostri sentimenti, alle nostre interpretazioni della vita. Questo è tutto quello che vuol dire il Vangelo quando ci parla della novità. La stessa Bibbia si divide in Antico e Nuovo Testamento. E la vera novità della nostra vita è Gesù, evidentemente. E cosa vuol dire questo? E vuol dire che noi siamo in una situazione che è diversa da quella di tanti altri sulla Terra. Cioè noi dovremmo tener conto che è successo qualcosa di nuovo. L'inizio dell'Avvento è contraddistinto, lo diceva proprio il padre della Chiesa che qualcuno di noi ha ascoltato stamattina, sostanzialmente da due venute del Signore, lo sappiamo, ce lo diciamo tutti gli anni in questo periodo, la prima venuta quella nell'umiltà, la seconda venuta quella che attendiamo nella gloria. E qual è il nostro problema? Che il Vangelo oggi mette in evidenza che non siamo aggiornati né alla prima né alla seconda. Ecco, questa è un po' la questione. Non cogliamo la novità della prima. È vero, io lo vedo nella mia vita che in tante cose, quasi tutte, io non penso e non sento diversamente dagli altri, che però non conoscono tanto il Signore, non credono in Lui. Cioè, non ho preso in fondo veramente sul serio la prima venuta del Signore, quella dell'umiltà, i Suoi insegnamenti, i Suoi esempi, la Sua morte, la Sua risurrezione. Sono veramente qualcosa di nuovo, però adesso abbiamo parlato, poi qualche volta ci chiedono di parlare dell'enciclica Fratelli Tutti. Io ve ne parlo un po' a spizzichi e bocconi. È un'enciclica, ve l'ho messa lì da prendere, da leggere, anche con uno schemino. Se ci chiediamo che cosa c'è di nuovo in questa enciclica, uno dopo averla letta direbbe, vabbè, questa cosa l'ha già detta Giovanni Paolo II, quest'altra l'ha già detta Benedetto XVI, quest'altra addirittura l'aveva già detta San Tommaso d'Aquino. Ma alla fine, cos'è che scrive tutte queste pagine? Che cosa c'è di veramente nuovo? Giovanni dice che la grande novità di questa enciclica è quell'aggettivo finale del titolo, tutti. Cioè che in modo molto forte, forse per la prima volta nella Chiesa, il Papa dice che fratelli sono tutti. Indubbiamente fa pensare questa cosa. Ci abbiamo messo molto, da 2000 anni che siamo cristiani, ma questo aspetto dell'insegnamento di Gesù forse ancora non l'abbiamo ben metabolizzato. Io in un'altra occasione ebbi in modo anche di far notare qualcuno che ci chiedeva ma alla fine che novità ci sono dal punto di vista del pensiero, della dottrina cattolica, del catechismo della Chiesa. Io facevo notare che ci sono due grosse novità, una che riguarda la riflessione della Chiesa sulla guerra e sulla pace, una che riguarda la riflessione della Chiesa sulla pena di morte. In tutte questi argomenti il Papa supera la dottrina attuale, quella che è scritta anche nel nostro catechismo, della Chiesa Cattolica. E dice che di guerra giusta non si può più parlare, mentre la Chiesa per 2000 anni ha teorizzato che bisogna fare la pace, però ci sono anche dei casi in cui la guerra è giusta. E lo stesso parallelamente per la pena di morte, sempre contro la pena di morte, però in alcuni casi proprio non si può fare a meno che comminare la pena di morte. E questa discussione ha anche molto diviso la Chiesa, le Chiese, pensiamo per esempio nelle Chiese degli Stati Uniti, come a che livello di conflittualità la questione della pena di morte ha, oltre che la questione della guerra. E bene, tutte e due le cose in questa enciclica sono state superate completamente. Quindi ci sono veramente delle novità. In che senso quindi novità? Nel senso che vi dicevo prima, lui è uno che prende seriamente le novità di Gesù. Che cosa Gesù ha introdotto di nuovo nella storia del pensiero, delle religioni, della sua stessa religione? Perché indubbiamente è vero che per un ebreo i fratelli sono solo quelli che appartengono alla sua stirpe, alla sua religione, ma anche per noi in fondo è così. Facciamo fatica a chiamare fratello un musulmano. Va bene, per dire che questa questione del nuovo messale, questo aggettivo nuovo, è un po' intrigante e quindi ci pone delle questioni, ma noi alla novità ci crediamo, ci teniamo. E indubbiamente c'è questa questione a proposito di ebrei e del rapporto tra la prima e la seconda venuta del Signore. Noi appunto siamo quelli che credono che il Messia è già venuto e poi aggiungiamo però stiamo aspettando la sua venuta gloriosa. E gli ebrei ci dicono un po' così prendendoci in giro, io me lo ricordo proprio un mio compagno di scuola all'università, era un ebreo israeliano, studiavamo insieme, e lui mi diceva: guarda, voi dite che il Messia è già venuto, ma noi sappiamo, noi ebrei sappiamo che quando il Messia verrà tu potrai aprire la finestra e vedere fuori la pace. Io adesso non la vedo questa cosa qua. Fu una obiezione mica da poco quella che lui mi fece. Mi ha fatto sempre pensare proprio intorno a come noi cristiani che crediamo nella prima venuta di Gesù trattiamo il tema della pace nel pensiero, nell'azione. È un problema questo. Se crediamo veramente che il Messia è venuto, non c'è dubbio che è una questione base, è al fondamento, è dirimente. Altrimenti siamo come loro, aspettiamo che ancora venga. Allora ci comportiamo come tutte le altre nazioni, come tutti gli altri uomini. È una questione. Va bene. E quindi vengo al Vangelo. Il Vangelo comincia con una parola del Signore che non è purtroppo tradotta bene. Dice: fate attenzione. No, dice semplicemente: vedete. Si tratta di aprire gli occhi. E ieri insieme con alcuni amici del Masci abbiamo sentito parlare una bella relazione di uno di noi che ci ha parlato del discernimento e ci ha letto pensieri sulla questione del discernimento di tanti personaggi importanti, intanto San Paolo, Gesù stesso e poi questo Papa e poi Sant'Ignazio di Loyola e poi il nostro Arcivescovo e poi Enzo Bianchi, tanti personaggi del passato e del presente che convergono su una questione, che avere discernimento, che è una cosa importante, no? Cioè poter capire come stanno le cose e anche prendere delle decisioni, è importantissimo, ma la sua base è vedere. Se io non vedo, non riesco a discernere. E che cosa vuol dire vedere in questo caso? Vuol dire vedere le differenze. Vedere le differenze. Cioè che non è tutto uguale. C'è qualcuno che dice, ma sì, cos'è sta storia, la destra e la sinistra? In fondo, essere di destra, essere di sinistra, sono delle parole. Ecco, questo è un caso tipico di uno che non vede le differenze. Intendetemi bene. Cioè, non sto facendo una polemica politica, dico, la Bibbia ne parla di questa questione, parla di alcuni uomini di una città che non sanno distinguere la destra dalla sinistra. Mica una questione da poco, non distinguere la destra dalla sinistra, non vedere la differenza, perdi il discernimento. Perdi proprio la bussola della realtà. Provate a mettere un'automobile in mano a una persona che non sa distinguere la destra dalla sinistra. Questo è il discernimento. Perlomeno mi sembra aver capito che questo volesse dire il nostro amico che ieri ce ne parlava. Ma che cosa c'entra con tutto quello che confusamente oggi vi sto dicendo? È che Gesù dice questa cosa qua, cioè vedete. Bisogna avere gli occhi aperti per accorgersi di quello che io vi dico, di quello che succede. Cioè accorgersi della venuta, e siamo nell'avvento, il Signore viene. Se tu non te ne accorgi, è inevitabile che ti addormenti. Cioè che perdi un modo di stare al mondo che è delle persone sveglie che si accorgono di quello che sta succedendo. Allora io devo dirvi, ho pensato alle venute del Signore, va bene, il Signore è venuto 2000 anni fa, però poi verrà e ci dice la nostra fede alla fine dei tempi. Però sappiamo anche che ci sono tante venute del Signore. E io credo che sia a queste che il Vangelo soprattutto fa riferimento. Ma nella mia vita, per esempio, è stato una svolta importante della mia vita, la morte di mio padre. Sono sicuro che quella è stata una visita del Signore. Sono cambiate tante cose nella mia vita da giovane quando è successo questo. Poi la conoscenza che ho fatto di Don Giuseppe, la conoscenza di Giovanni, poi San Martino. Sono state tutte delle visite del Signore. Ho fatto un viaggio importante in India. Sono stato mandato per qualche anno in Africa, poi sono tornato qui a San Martino. Cioè vedo nella mia vita tante visite del Signore. Poi c'è stato il terremoto e adesso c'è la pandemia. Cioè sono o non sono delle venute del Signore. E noi vediamo. Ecco, in questo senso sì. Va bene anche la traduzione attuale, fate attenzione, però fare attenzione nel senso di tenere gli occhi aperti. Questo è il primo verbo che il Signore fa presente nel Vangelo di oggi. E l'altro verbo è quello di stare svegli. A tutti è dato un compito, a tutti e ognuno abbiamo il nostro servizio, piccoli e grandi, importanti e meno importanti, però al portiere è dato di vigilare. E poi Gesù aggiunge, quindi voi vigilate, quello che dico a voi, lo dico a tutti, bisogna vigilare, cioè bisogna stare svegli. In questo vedere, in questo discernere, tutte le venute del Signore, tutti i messaggi che Lui ci manda, bisogna stare svegli. Cioè, non possiamo far finta, questo il Papa è ancora formidabile, no? Quante volte ci dice fino alla noia che dobbiamo stare attenti con questo mondo nel quale ci troviamo, che dobbiamo smetterla di rovinarlo, che dobbiamo proprio cambiare mentalità e azione, che non si può andare avanti così. Questo è vedere, è discernere, è distinguere la destra dalla sinistra, e essere svegli. Ecco, certo, c'è una nostra fede nella prima e nell'ultima venuta del Signore, ma in mezzo quante ce ne sono di venute. Io credo che il Vangelo ci parli di questo, quindi anche il nuovo messale è una venuta, è una attenzione che il Signore ci infonde, ci pone davanti. È bello che l'abbiamo messo lì in piedi così all'attenzione di tutti, perché comprendiamo qual è la cosa più importante, perché in fondo è vero che alla fine la cosa più importante è quel libro lì, che concentra in sé le parole di Dio, le preghiere della Chiesa, è proprio il fondamento di tutta la nostra vita. A messa è il momento più importante, è vero, ecco, che deve stare in piedi davanti a tutti, e dobbiamo rallegrarci e ringraziare per questo. E vivere il tempo che viviamo, che è un tempo molto difficile, sappiamo tutti, ma in questi giorni lo stiamo patendo particolarmente. Io poi sono colpito nella mia famiglia, perché vedete che non ci sono le sorelle a messa, perché anche loro hanno problemi di positività, di contagio, così, e con anche strascichi di difficili interpretazioni. Allora si può fare questo, non si può fare questo, questo spostamento, questo movimento, questo contatto, sono tutte cose molto difficili da discernere. E quindi io vi lascerei come un po' per rimettere ordine a tutto il caos che vi ho appena espresso, vi lascerei la prima lettura, che è una bella preghiera in tempo di necessità. E c'è anche nel messale una messa in tempo di necessità, ma direi che il modo migliore per vivere, e se oggi avete qualche minuto per potervi fermare, provate a leggere questa preghiera del capitolo 62-63 di Isaia, scusate, 63-64 di Isaia, che è proprio una preghiera che mi ha ricordato molto quella preghiera che aveva fatto il Papa il 27 di marzo a Piazza San Pietro. Il tono è quello di grande consapevolezza della gravità del momento e di affidamento a Dio Padre, che è ricco di misericordia di tutta la nostra vita.